Bentornati a 108, 29esima puntata della seconda stagione. Eh sì, sono tornato, Andrea Ghezzi ha ripreso il comando di questo podcast di disgraziati che mi prendono anche per il culo quando non ci sono.
Finalmente.
Ciao Pier, ti ringrazio per aver fatto le mie veci appunto mentre io me la spadroneggiavo al mare e mi prendevo un bel raffreddore. Magari si sente anche dalla mia voce. Prima di iniziare questa puntata mi stavo facendo una fantastica aerosol perché non ce la faccio veramente più. Con noi anche l'uomo... What?
Il tampone l'hai fatto?
Allora, ho fatto il tampone e il sierologico prima di partire e il sierologico quando sono rientrato. Per ora sempre negativo, ne ho in programma un altro questa settimana perché si sa mai che abbia preso il coronavirus l'ultimo giorno di ferie. Quindi il tampone che ho fatto quando il sierologico ho fatto quando sono rientrato, insomma, aveva validità pari a zero. Però sto bene, no, solo un po' di raffreddore. Mia moglie un giorno che pioveva ha detto: ma apri la finestra a camera che fa caldo. Io ero lì un po' tipo in mutande e niente, mi è arrivato il raffreddore. Sono vecchio ragazzi, 38 anni, si fanno sentire. Avete sentito l'uomo da Berlino, ciao Matteo, un abbraccio anche a te.
Ciao Andre, bentornato e ciao a tutti gli ascoltatori.
Oh, tra l'altro facciamo i complimenti ai Topocitos di Matteo Perfetti in testa al fantasy del Mind the Gap. Anche Pier si sta comportando bene, come nei pronostici. Chi non vince mai è sottoscritto, a cui stanno succedendo cose incredibili. Potrei scriverci un libro sulla stagione del fantasy baseball di quest'anno. Questa notte ho 4 partenze e andrò a letto facendo le preghiere, insomma recitando qualche preghiera verso il buon Gesù, sperando insomma che mi faccia svoltare la stagione, non per arrivare ai playoff ma almeno per la gloria di non chiudere proprio con una schifezza. Va bene, dette queste fantastiche cose, salutiamo anche Alex Cavatton che riavremo insieme a noi. Ma Alex è un po' che manca, perché io alla fine ho saltato 2 puntate. Alex è invece un mesetto che non si fa, che non si
3 settimane.
Tre settimane che non si
dovrebbe essere la terza settimana, sì.
È venuto 3 settimane fa, gasatissimo per gli Yankees, in vetta alla AL East, bla bla bla, e adesso che i suoi Yankees inseguono non si fa più vedere.
Sta già vivendo dei ricordi. Sì. Sta già vivendo dei ricordi. Come il mio.
Sì, che comunque le 2 settimane di assenza di Andrea Ghezzi corrispondevano esattamente a quelle in cui gli Yankees avevano sweepato Boston, voglio ricordare questa cosa.
Ma non mi sembra proprio.
Coincidenze? Io non credo. Poi si ripresenta quando facciamo schifo, ok?
Sì, e anche in quella in cui i Topocitos hanno sweepato i Boldon Towers.
Ci sarebbe qualcosa da dire su quella sfida, ma fa niente. Tu hai drogato il giovedì in parità, dopo 9 giorni di dura battaglia hai drogato tutti i miei giocatori che si sono spenti gli ultimi 2 giorni di sfida. Mi hai battuto credo di 70 punti dopo 8 giorni di 50 più 50 io, parità più 50 Teo, parità. Vabbè, ripeto, non ho niente da dire sul fantasy perché ho visto delle cose impressionanti quest'anno, anche un 1,75 dopo un giorno di partita contro Giovanni Ganci. Ma non lo so, com'è possibile fare 1,75 con 13 giocatori? Io non so, non lo so, però sono riuscito anche in questa impresa, questa stagione. Tra l'altro tutto documentato su Twitter, perché non mi vergogno di nulla, io non mi vergogno mai delle cose che faccio, ma voglio dire, non lo so. Ma,
abbiamo il roster però, gli amici di Twitter non hanno il tuo roster, che però in realtà non è nemmeno brutto.
No, ma il problema è quello, ma io ho detto a mia moglie quando ho fatto 1,75, se avessi preso 13 giocatori a caso, completamente a caso, tra quelli disponibili avrei fatto più di 1,75. Però vabbè, niente, dai, è inutile che insistiamo, va così. Invece, per rispondere a Pier, è vero che io sono mancato quando ci avete sweepato. Tra l'altro voglio dire, cosa abbastanza prevedibile, chissà perché non facciamo mai un Get the Series su Yankees Boston Red Sox, almeno così peglierei un risultato. Ma si sta avverando, e poi ne parleremo in puntata, ma così la butto subito, la previsione della prima puntata di questa stagione, intesa prima puntata relativamente alla stagione regolare, ovvero quella famosa frase che io dissi: ma non è che gli Yankees sono un po' corti con la rotazione? Ah, dopo 30 partite, dopo 20 partite puoi dire, Pier, almeno che avevo ragione su questo, o anche qui non ci avevo visto bene?
Beh, un po' corti con la rotazione, cioè, non lo so, non so nemmeno cosa dire da questo punto di vista. Certo è, in questo momento gli Yankees hanno solo un partente, tra virgolette, come Dio comanda, cioè Gerrit Cole. Io prima della stagione non avrei mai detto gli Yankees sono corti con la rotazione, perché c'era Severino, c'era Paxton, c'era tutto il mondo sostanzialmente. Il problema è che due si sono infortunati, Severino addirittura sarà fuori per la stagione, Paxton si è fatto male, tornerà prima di ottobre, ma per ora non giocherà il resto della regular season. Però di fatto adesso sì, adesso la rotazione sembra effettivamente molto, molto corta. Dopo tutti gli infortuni dell'anno scorso ci troviamo di nuovo appunto da capo, ed è una cosa un attimo, come si dice, frustrante. La cosa bella è che ai playoff ci vanno cani e porci, e quindi anche con la rotazione corta, da tifoso Yankees non mi sento troppo in pericolo.
Sì, no, beh, su questo sono d'accordo. Ma ne torneremo a parlare di New York, e non solo, perché parleremo di MLB Trade Deadline. Siamo in prossimità, 15 giorni mancano, 2 settimane. A quanto siamo dall'ultima data possibile per fare degli scambi?
31 di agosto.
Allora una settimana, tra 6 giorni la trade deadline.
Sì, scusate, ho sbagliato. Le vacanze mi hanno tolto il possesso del tempo. Eh sì, è vero.
Ma in realtà ho scritto io oggi.
Ma io non ti ho corretto, perché ero convinto fossimo una settimana indietro. Cioè, per me oggi è il 17, io ve lo dico. Ma non è il 17 oggi, è il 25.
Ecco, oggi è 25.
Vedi, quindi tutto torna.
È il 17 per gli Yankees. Esatto. Va bene.
Va bene, prima però di parlare di MLB Trade Deadline, che sarà un po' l'argomento principale di questa puntata, volevamo ripercorrere la settimana MLB, perché gli Slam Diego Padres hanno messo insieme una settimana clamorosa con ben 5 grandi slam, appunto da qua Slam Diego, con tanto di account Twitter che ha cambiato il nome. Addirittura, cioè, noi parliamo dell'ultima settimana, ma i 5 grandi slam messi a segno dai Padres, uno di questi ne avete parlato ampiamente nella scorsa puntata, quando avete parlato delle regole non scritte e di quello che è successo con Fernando Tatis, non è solo il record per una settimana, ma è il record per un mese della MLB. Cioè, mai nessuna squadra in un mese era riuscita a fare una cosa del genere. Con questi ci sono riusciti in una settimana, tanto per dire che razza di stagione stanno facendo i San Diego Padres. Non so, volete aggiungere qualcosa? Non so neanche cosa ci sia da dire a una roba del genere. Cioè, impressionante, anche perché, insomma, già avere le basi piene non è una cosa che capita così di frequente. Buttarla fuori in 5 occasioni in una settimana, quando hai le basi piene, penso sia qualcosa di irripetibile.
No, io c'ho solo da aggiungere che San Diego Padres, per tutti quelli che si stanno avvicinando ora al baseball, che non hanno una squadra, eccetera, eccetera, e non saranno la squadra più forte della Lega, e sicuramente non sono neanche la squadra più forte anche solo della loro division, dato che ci sono i Dodgers, ma sono una delle due squadre, l'altra ne parleremo fra pochissimi secondi, più divertenti, e continuano a essere una delle squadre più divertenti della Lega. Questa è un'altra previsione che abbiamo fatto ad inizio anno, che si è rivelata vera. Sono una squadra giovane, una squadra che si ha mostrato un attimo di fragilità in determinati reparti, penso alla rotazione, penso a Paddock per esempio, che ha fatto un attimo un passo indietro. Però alcuni highlight che ho visto dai San Diego Padres in questo primo mese di stagione, praticamente in un mese hanno fatto highlight per mezza stagione, come se si fosse giocato ad aprile, tutti questi grandi slam, le giocate sempre più assurde di Tatis e tutto quanto. San Diego è una squadra che sta crescendo forse più velocemente di quanto non ci aspettassimo, e sarà molto bello continuare a vederli, e chissà vedere come andranno anche i playoff.
Teo, hai qualcosa da aggiungere su quello che ci stanno regalando a livello di emozioni e divertimento i San Diego Padres?
Sì, assolutamente sono una delle squadre più divertenti, sia da vedere sia da, come dice Pierre, se ci si sta avvicinando adesso allo sport del baseball, sono sicuramente una delle squadre più spettacolari, sia per le giocate che fanno impressione di Tatis Junior. L'altra sera, domenica, mi è capitato, stavo guardando Mavericks contro Clippers, praticamente mi sono visto il buzzer beater finale di Doncic e poi cambio canale, metto i Padres, ho detto ciao, mi guardo i Padres che fanno lo sweep su Houston e vedo Tatis Jr. fare quella presa incredibile nell'outfield che dico ragazzi questi due sono sicuramente il futuro di questi due sport. No, a parte tutto, oltre ad essere una squadra divertente, sono anche una squadra molto, molto solida dal punto di vista anche della rotazione, soprattutto quei quattro lì, Paddack, Lame, Richards e soprattutto Zach Davis, secondo me è rivelazione.
Chi ce l'ha il fantasy Zach Davis? Io.
Bravo.
Almeno questo, almeno una cosa.
E nonostante i colpi che hanno subito al bullpen, perché Yates e Pomeranz uno dietro l'altro hanno subito due infortuni e sono fuori, comunque hanno tantissime armi anche da quel punto di vista. Adesso Patigno è salito due settimane fa, Morejon anche lui un po' da starter, un po' da rilievo, stanno facendo bene, insomma. Una squadra molto molto divertente e da tenere d'occhio.
E aggiungo che è la squadra più calda della Major, con 7 vittorie consecutive, erano 12-12, erano 11-12, adesso sono 18-12 di record, secondo posto nella National League West. L'altra squadra super calda sono i San Francisco Giants, che ne hanno vinte 6 consecutive e si sono portati 14-16, sì, abbastanza pazzesca questa cosa. Però insomma, mi sembra che l'avessimo detto nella puntata in cui c'ero io al mare, che comunque la West è la division un po' più interessante, perché comunque le squadre, anche Arizona, la stessa Arizona che è 13-17 e adesso ha perso 6 partite consecutive dopo averne vinte un 5 forse di fila, con i playoff allargati non dico che sono ancora tutte in gioco, perché forse questo è esagerato, però ecco, da questa division potrebbe esserci una delle due terze che si qualificherà ai playoff. Va bene, sì,
i Rockies invece sono tornati sulla Terra, diciamo,
sul pianeta Terra, sì.
Sì, però sono comunque 14-15, cioè nel senso
infatti
se vai a vedere sono in questo momento sarebbero i playoff. In questo momento sarebbero i playoff, perché adesso c'è il problema anche che le squadre non hanno tutte le stesse partite per cose che abbiamo già raccontato, tra Covid, mica Covid, eccetera eccetera, per dire, sono ancora in gioco anche i Mets, di cui abbiamo parlato male più volte, però alla fine sono lì 12-14.
Adesso sarebbero anche i Mets ai playoff in questo momento.
Sì, e con io, tra l'altro, mi fa sempre ridere perché non so se lo leggevo forse oggi, cioè all'inizio della stagione parlavamo di Mets con questa rotazione lunghissima, ma è una squadra interessantissima, non gli è rimasto nessuno, cioè, però un po' chiamano me a lanciare veramente dalla disperazione, però gli si sono fortunati.
Una squadra
anche
il cui asso adesso è Steven Matz, praticamente.
Sì,
ecco, sì. E abbiamo detto tutto,
incredibile. Sì,
il secondo in rotazione è un rilievo, che Selman.
Sì, sì,
va bene.
Eppure, con 12 vittorie e 14 sconfitte, i Mets sono ancora ampiamente in corsa. Secondo me, più che i Mets, nella East c'è la guarda alla Washington, che io credo che, nonostante gli infortuni, nonostante le difficoltà, nonostante tutto, abbia il talento poi con appunto questi playoff allargati, magari per prendersi uno dei due posti da terza. Attenzione, perché poi sopra c'è Miami, che 12-11, non mollano i Marlins. Però andremo a vedere sul lungo periodo cosa riusciranno a combinare. Vabbè, diciamo che la National League.
Il problema di Washington però si è acutizzato ancora di più in questo weekend, perché Strasburg è fuori per la stagione. Quindi questa è una botta durissima alle possibilità di Washington. C'è da dire che davvero loro sono a una partita di distanza dalla miglior terza. Quindi davvero, poi se una di queste migliori terze, non lo so, io mi immagino i Miami Marlins, si trova a giocare una serie di 3 con i Dodgers e per qualche strano motivo vince al 13° inning entrambe le partite, non lo so, mi metterò a ridere, credo.
Oh, a proposito di Dodgers, Mookie Betts, ma che stagione sta facendo, Teo? Sapevamo che sarebbe andata così, però insomma 10 fuori campo, se non sbaglio, ha iniziato a battere come ce lo ricordavamo a Boston. ha dato qualcosa in più a una squadra già fortissima, che poi ha trovato anche in Dustin May, che era salito l'anno scorso dalle minors, tu che ti occupi di prospetti, ha trovato un pitcher per la rotazione super affidabile. Insomma, la squadra è forse la miglior squadra in questo momento della Lega overall, perché 22-8 il record, ma un senso di solidità che ci hanno dato poche formazioni in questo inizio di stagione.
Sì, sì, assolutamente. Beh, Mookie Betts non ha bisogno di presentazioni, lo conosciamo. Il fatto che batta in mezzo a gente come Turner, come Bellinger, come Corey Seager, sicuramente lo aiuta ancora di più. I Dodgers, ragazzi, sono una squadra che sulla carta forse solo gli Yankees vanno a pari passo dal punto di vista di armi, perché a parte che hanno fatto uno stretch incredibile, adesso sono appunto 22-8 con sì. Percentuale sopra 700, e sono numeri pazzeschi, cioè tradotto in una stagione normale stiamo parlando di a un terzo della stagione di 60 vittorie, cioè sono numeri veramente veramente pazzeschi. Ma la quantità di risorse che ha la squadra di Roberts è incredibile. Hanno una run differential di più 79, cioè più 79, e la seconda si tratta di Minnesota più 41, sì. Cioè, stiamo parlando di numeri pazzeschi.
La cosa bella è che sulle standings dell'MLB, di fianco al run differential, ci sono le vittorie expected in base al run differential stesso. Insomma, i Dodgers, con i punti che hanno segnato e subito, in realtà sarebbero dovuti essere 23-7. Cioè, nel senso, hanno anche under, fatto sotto rispetto a quanto non si potesse aspettare. Questo per dire quanto sono forti.
Sì. Impressionante. Incredibile.
Scusate, la playoff, c'è anche la percentuale che per andare ai playoff è quella che leggo nelle classifiche in fondo, 99,6%. Può essere
è molto possibile che sia la percentuale per arrivare ai playoff.
Sì.
Dove
essere...
la vedi? Su?
Sono sull'applicazione di ESPN. Quindi secondo me questa statistica, io non ci avevo mai fatto caso a questa statistica, non arrivo mai lì, mi fermo sempre alla run differential, poi dopo le streak. Sì, comunque vabbè, Dodgers giusto per 9-1 nelle ultime 10, San Diego 7-3 nelle ultime 10 con 7 vittorie consecutive, arrivavano da un periodo da 3 sconfitte. Vabbè, insomma, sono una squadra più calda, più forte, hanno probabilmente una rotazione più profonda, talento imbattuto, come diceva Teo. Impressionante. Che cazzo gli vuoi dire a questi qua? E riusciranno a perdere? Cioè, io sono convinto che i Dodgers non vinceranno neanche quest'anno. Troveranno il modo ai playoff per farsi o buttare fuori subito, o se no perdere malamente le World Series contro una squadraccia tipo i Tampa Bay Rays dell'American League, una roba del genere. Va bene. Restiamo in National League. Ci spostiamo nella Central. No, non è vero, che cosa sto dicendo? Ci spostiamo in American League e andiamo nella Central, perché vogliamo parlare non tanto di Chicago White Sox in senso assoluto, che comunque sono 17-12, stanno facendo una bella stagione, anche loro super in corsa per i playoff, ma per parlare di Abreu, che è un uomo, un prima base, un giocatore che ha i Berlin Topocitos nel loro lineup e che ha fatto 4 fuoricampo in 4 turni di battuta consecutivi, o per meglio dire 3+1, nel senso 3 in una partita, e poi il primo turno di battuta della partita seguente Abreu ha deciso di sparare la pallina ancora una volta fuori dalle recinzioni. Teo, ce li aspettavamo i White Sox onestamente quest'anno competitivi? Come li stai vedendo, al di là della performance di Abreu incredibile, come li stai vedendo?
Allora, devo dire che li sto seguendo parecchio, White Sox, e li vedo una squadra molto molto amalgamata. Hanno quel blocco cubano formato da Moncada, Abreu, Luis Robert, Yasmani Grandal, insomma c'è quel core lì cubano che sta veramente secondo me facendo amalgamare bene lo spogliatoio e sta trascinando la squadra. Poi il talento è indiscutibile, non solo loro, anche Tim Anderson, anche Eloy Jimenez, i giovani che sembravano all'inizio un po' altalenanti, vedi David Chase, stanno comunque uscendo fuori, e c'è anche la giusta, il giusto mix con i veterani, vedi Edwin Encarnacion. Poi José Abreu, ma che cosa gli vuoi dire? Cioè, veramente, veramente una macchina da RBI, e sta facendo davvero davvero bene, e sembra José Abreu sembra come una bottiglia di vino rosso, più passa il tempo e meglio è. Nel 2020 sta battendo con una media di 322, una OPS di 375 e una OBP di 375, una OPS di 1035, 28 RBI, 22 run segnate, insomma è veramente una macchina da punti, ed è quello che serve ovviamente a Chicago nel mezzo del lineup per trascinare tutta la squadra.
Pier, mettiamoci anche un Giolito che dopo non essere partito benissimo, esatto, ha ritrovato lo stato di forma ideale. Ho visto, mi sembra, la partenza, una delle ultime partenze, ha fatto veramente quello che voleva. E cosa simpatica, poi lascio dire qualcosa anche a te sui White Sox. Ovviamente Pier, mi ha fatto svenire Luis Robert che ruba l'out, ha sottolineato anche Matteo Perfetti, un bello 0,25 per il mio fantasy. ruba l'out ai Menez, che lo guarda storto, però questo secondo me rientra un po' in quello che diceva Matteo, cioè è un gruppo coeso, e questa cosa si vede poi in campo e si traspone in risultati più che soddisfacenti. Sono terzi, o meglio secondi a pari merito con i Cleveland Indians. Io credo che non penso possano insidiare i Twins nella vetta della Central, però credo che contenderanno sulla seconda posizione della division con gli Indians, e soprattutto conquisteranno dei meritati playoff, nel senso che questa è una squadra, già iniziavamo a intravedere i miglioramenti per l'anno scorso, e quest'anno sembra finalmente arrivata al dunque, insomma. Tutte le caselline, sì, sì, tutti i pezzi dei puzzle stanno andando al loro posto, e è una squadra che probabilmente sarà tra le più interessanti da seguire in questa e nelle prossime stagioni.
Vero, verissimo, erano l'altra delle squadre più divertenti da vedere per chi si avvicina al baseball. Sono una squadra che ha dimostrato tantissimo di essere in grado di colpire contro i lanciatori sotto la media, l'ha dimostrato nelle tantissime vittorie fatte praticamente a suon di fuori campo contro i Detroit Tigers, l'ha fatto in parte anche nella serie, nell'ultima serie contro i Chicago Cubs, ne hanno vinte due e hanno perso l'ultima grazie a un'ottima prestazione praticamente di Yu Darvish. Sembravano all'inizio della stagione un tantino corti dal punto di vista della rotazione, con quell'incognita di Giolito che non si sa se sarebbe riuscito a replicare gli exploit dell'anno scorso. Giolito ha dato le sue conferme, dalla Sky Call ha fatto probabilmente ancora meglio di quanto non ci si aspettasse, i giovani stanno crescendo e stanno crescendo benissimo, come appunto quelli che abbiamo già detto, quindi Eloy Jimenez, Luis Robert, Yoan Moncada e quant'altro. Abreu si sta dimostrando una certezza, uno dei giocatori secondo me più sottovalutati degli ultimi anni, di cui si parlava di meno, ma che comunque ha sempre fatto un grandissimo lavoro. Grandal è fantastico con i lanciatori, è fantastico anche in attacco, e sono una squadra comunque che sta dimostrando davvero davvero tanta solidità. Manca forse quell'apporto da un veteranone come Edwin Encarnacion, che non ha ancora fatto quel passo in più. Però da questo punto di vista sono comunque una squadra che sta crescendo tanto, e sono curioso anche di vedere, non solo perché ce l'ho al fantasy, ma qua appena tornerà Nick Madrigal, io mi aspetto tantissime cose ottime anche da lui.
Madrigal, che era la prima uscita, aveva chiuso con uno 0 su 4 e poi invece nella partita seguente aveva fatto 3 su 4 o 4 su 5
4 su 4
4 su 4, sì. Va bene.
Ed è bellissimo anche la diversità tra giocatori all'interno dello stesso lineup, perché abbiamo un Luis Robert che spara le palline a 500 piedi di distanza, ma prende 300k a stagione, magari non 300 ma sì, 150, no. Luis Robert... mentre un Madrigal che batte i singoli in campo opposto e non prende mai strikeout. Bellissimo. Ecco,
Luis Robert secondo me deve imparare, deve migliorare nella lettura dei lanci. L'altro giorno contro i Cubs ho visto gli ultimi due inning, due volte, all'ottavo avevano due uomini in base con due out, vabbè, niente, mi sembra strike out o un pop, una roba del genere. Nono inning, partita ancora sul 2-1, c'erano tre uomini in base. Quando è arrivato Luis Robert al piatto, due lanci esterni girati a caso con la palla che era a 10 metri dalla zona di strike, un ball, altra slider a 10 metri dalla zona di strike, Luis Robert che non so, è andato a pescare le mosche e strike out, il terzo della giornata su quattro turni in battuta. Ecco, secondo me Luis Robert deve veramente imparare a selezionare i lanci su cui girare, perché per il resto potenza ce ne ha quanta ne vuole. Alla fine le medie adesso, prima non vorrei dire una stupidata, ma ad un certo punto i White Sox addirittura l'avevano messo come lead off, quando se l'ha fatto male forse Tim Anderson, può essere all'inizio della stagione,
può essere.
Cioè è comunque uno che è capace anche di battere non solo fuori campo, però ecco, gli manca completamente la selezione dei lanci. Quando riuscirà a fare quella roba lì, allora diventerà un giocatore devastante. Però se vogliamo, io mi ricordo anche di Menez di inizio stagione dell'anno scorso, aveva un po' lo stesso problema, poi era migliorato nel corso, sì, della stagione. Luis Robert ha meno tempo quest'anno perché si giocano inevitabilmente meno partite, però ecco, quando farà quello step successivo e quindi non sarà il Joey Gallo di turno, altro che sì, sta girando ogni cosa che gli viene lanciata, non capendo che ogni tanto lasciar passare delle palle non è male, lo dico sempre a favore del mio fantasy questo, Joey, io ti voglio bene, ma inizia un po' a girare le mie palle. Comunque va bene, dai, White Sox super in forma, così, giusto news, ragazzi, una tra Toronto e Baltimore probabilmente andrà ai playoff. Io ve lo dico in questo momento, questo dice la classifica.
Rendiamoci una tra conto. Toronto e Baltimore. Vabbè, ma quale delle due è più finita? Ci sarà poi da chiedersi.
Quale sarà più finita?
Mi sa che Baltimore non è proprio mai iniziata, visto che
Baltimore non è mai. Però è arrivato Mount Kestell. Però incredibilmente sono ancora lì. Delle squadre che avevano iniziato bene la stagione, quella che mi aspettavo di meno che fosse ancora lì proprio erano i Baltimore Orioles.
Sì, ma posso darvi una statistica incredibile? I Baltimore Orioles sono 6-13 in casa e 8-1 in trasferta.
Sì.
Giocatele tutte in trasferta. Cioè, a questo punto, perché giocare a Baltimore? Andate a giocare sempre fuori casa e probabilmente siete la squadra più forte del campionato.
Un'altra cosa bellissima, sempre della classifica, è che ci sono, dall'altra parte ci sono i Miami Marlins, che hanno record sopra 500, 12-11, e sarebbero ai playoff e hanno vinto una sola partita in casa in tutta la stagione.
Su 6 giocate, sì. 1-5, 11-6, un'altra squadra assurda. 1-5 in casa, 11-6 in trasferta. Sì, vabbè, le stranezze di una stagione da 60 partite, con tutte le problematiche. Settimana scorsa non c'è stata la Subway Series, perché... Nella partita contro Miami, nell'ultima partita contro Miami, sono stati trovati positivi un giocatore e credo uno del coaching staff dei Mets, e quindi Subway Series rimandata. Giocheranno 5 partite nel weekend contro gli Yankees, i Mets, e tra l'altro sarà Mets-Yankees proprio la protagonista del nostro Get the Series, ma per questa cosa ci arriviamo dopo. Volevo recuperare, perché Teo mi ha dato un aggancio, a proposito di buon vino, dai che ce la facciamo. Albert Pujols, 2087 RBI, ha superato Herod ed è terzo nella classifica all time, appunto per RBI battuti, dietro a Babe Ruth e Hank Aaron. Pujols, altro giocatore, insomma, direi che sono finite le parole, perché ogni anno siamo qua a parlare di Pujols in qualche maniera, però anche lui grandissimo, ruolo sempre più marginale ovviamente all'interno del suo team, però quando va al piatto è ancora difficile farlo metterlo out. E i 2087 RBI, record raggiunto ieri, quando è che l'ha raggiunto? Ieri notte
sì,
quindi
sì,
l'altro ieri per voi che ascoltate, ecco, 2087 RBI, tanto di cappello al buon Albert, su cui credo siano finiti gli aggettivi e le parole che possiamo spendere. Va bene. Allora, Teo, arriviamo al punto clou di questa puntata, che abbiamo detto MLB Trade Deadline. Fra una settimana, il 31, finisce la possibilità per le squadre di effettuare scambi. Tu hai preparato una bellissima tabella riassuntiva con le squadre che devono vendere e quelle che devono comprare. La faccio io così. Facci tu l'introduzione e poi insomma chiacchieriamone un attimino.
Ma beh, allora, come abbiamo detto, fra 6 giorni si conclude il mercato, quindi arriva l'MLB trade deadline. E vabbè, ovviamente come ogni anno ci sono squadre, ovviamente quelle che vanno per puntare il tutto per tutto per arrivare ai playoff, arrivare il più lontano possibile appunto nei playoff, così come ci sono altre squadre che invece non hanno più nulla da dire della stagione e cercano di vendere i propri pezzi, soprattutto nel caso in cui alcuni di questi pezzi vanno in scadenza di contratto. Iniziamo con le squadre che hanno necessità di acquistare qualcuno, e allora non possiamo che non iniziare dagli Yankees. Gli Yankees che sono in una situazione, abbiamo detto, di 14 giocatori in IL, no, 13, perché oggi verrà riattivato Aaron Judge, e quindi hanno bisogno di acquistare sicuramente qualcuno, e sicuramente si tratta di un lanciatore partente, perché fuori Severino per la stagione lo sapevamo già, fuori Paxton almeno fino ai primi di ottobre, e quindi la società del Bronx ha bisogno di qualche braccio sul monte di lancio. Allora, quali sono le possibilità? Le possibilità possono essere Marco Gonzalez dai Seattle Mariners, che comunque non sta facendo malissimo. Mi pare che la sua ERA si aggiri attorno a 3.22, il record è 2.2, però il record di una squadra che tendenzialmente non sta andando benissimo, quindi ci può anche stare. Le altre opzioni invece sono due di cui sentiremo parlare molto, soprattutto in questa lista, ovvero Mike Clevinger e Zach Plesac. Chi può partire da parte di New York sono Clint Frazier, che poverino ogni anno viene messo sul trade block e poi alla fine rimane sempre a New York, e fa pure bene quando viene chiamato in causa, però evidentemente l'outfield di New York è già ricco di mazze, quindi di nuovo sul trade block Clint Frazier, così come Jonathan Loaziga o Jonathan Lasagna e David Garcia. Altre squadre che hanno bisogno di partenti, tendenzialmente quasi tutte le squadre in questa lista hanno bisogno di lanciatori, sono i Rays, che si trovano senza Charlie Monton, che hanno bisogno di braccia anche nel bullpen. Si è fatto male Chirinos, si è fatto male Alvarado. Non
chiedere chi si è fatto male dei Rays, perché hanno 586 lanciatori, quindi
hanno, sì, insomma,
fortunati.
McKay anche si è fatto male, il two-way player, insomma, molta necessità da parte dei Rays di partenti, che comunque stanno, nonostante i problemi, stanno facendo molto bene. E anche qui le possibilità sono Clevinger e Plesac sul monte di lancio. dal punto di vista partenti, mentre si è anche parlato di Trevor Rosenthal e Tyler Alexander, Trevor Rosenthal dei Kansas City Royals, closer, e Tyler Alexander dei Detroit Tigers, colui che un paio di settimane fa eliminò per strikeout 9 battitori di fila, un record per un rilievo. Chi può partire? È sicuramente un pool di prospetti, perché in casa Rays ce ne sono davvero tantissimi. L'unico che sembra intoccabile è Wander Franco, però non si sa mai. Se si vuole arrivare a Mike Clevinger, sicuramente un nome importante dovrà partire per quanto riguarda Tampa Bay. Poi ci sono i Los Angeles Angels, ragazzi, i Los Angeles Angels che stanno andando malissimo, più passa il tempo e più vanno peggio. Possibilità di chi può arrivare, quello che passa al convento. C'era una suggestione Bauer, però io dubito che gli Angels abbiano la possibilità di arrivare a Bauer. C'è da dire che Bauer è in scadenza di contratto, questo è il suo ultimo anno a Cincinnati, poi arriverà, andrà in free agency, quindi se i Reds non dovessero vedere la possibilità di arrivare ai playoff, potrebbero anche pensare di cedere Bauer. Chi potrebbe partire? Brian Goodwin, e dei prospetti si parla anche di Joe Adell, insomma uno dei due sicuramente dovrà venire inserito nel deal. Poi ci sono i Braves che hanno perso Soroka, quindi anche loro hanno bisogno ovviamente di un partente. Si parla di Johnny Cueto, 34 anni, sta facendo abbastanza bene con i Giants. In cambio i Braves potrebbero dare braccia giovani come Tuki Toussaint, che anche lui non ha fatto malissimo nella sua ultima partenza ad Atlanta, e Patrick Weigel. E poi abbiamo i Reds, che hanno disperato, secondo me, bisogno di un closer, perché José Iglesias passa da fare salvezze a rovinare partite. Tendenzialmente i Reds sono nella posizione in cui sono sia un po' per sfortuna, sia per il fatto che hanno veramente un bullpen che fa abbastanza ridere. Hanno perso Pedro Strop, Lorenzen irriconoscibile, vabbè, Iglesias l'abbiamo appena detto. Le possibilità sono Rosenthal, sempre dei Royals, e si parlava anche di Kimbrel,
visto che contro i White Sox l'altra sera, disastro,
che non avendo subito per nulla bene, esatto. chissà che cambiare stato possa portargli bene. Chi può partire? Sicuramente c'è un affollamento nell'outfield, e Aquino non sembra trovare spazio nella formazione di Cincinnati, quindi potrebbe essere una pedina. E poi abbiamo
fermo. Iniziamo a commentare chi può comprare, perché sennò parli per un quarto d'ora e poi alla fine ci dimentichiamo
e poi
tutto.
La gente si addormenta.
No, ma questo vale anche se questo ruolo toccasse a me, non ti preoccupare, non sei tu il problema. Io voglio dire due cose. Uno, Rosenthal non se ne va dai Royals, anzi leggevo proprio che lui sta benissimo a Kansas City, vuole firmare un prolungamento del contratto, e quindi è un pezzo ambito del mercato, perché sta facendo molto bene, ma non sono così sicuro che lui stesso se ne voglia andare dai Royals, pur i Royals non essendo una squadra particolarmente competitiva in questa stagione, 11-18 loro record. L'altra cosa, e adesso non voglio essere cattivo, però veramente io mi sorprendo come tutti gli anni arriviamo alla trade deadline dovendo parlare dei lanciatori degli Yankees. Rimarco questa cosa, prima l'ho detta scherzando, ma Teo lo sa, l'ho scritto anche su Twitter. Sapevi che non avevi Herman, Severino era un punto di domanda, Paxton si infortuna spesso, Tanaka è altalenante, ok, hai preso Gerrit Cole, però poi alla fine siamo dopo 30 partite a parlare di Marco Gonzalez. Cioè, Marco Gonzalez non ti risolve niente. uno tra Clevinger e Plesac te li risolverebbe, ti risolverebbe i problemi, ma io dubito che Cleveland sia contenti di Clint Fraser piuttosto che Loasiga. È vero che di là devono probabilmente cederli per quello che raccontavate voi settimana scorsa, ovvero lo spogliatoio, che sostanzialmente non sembra neanche così propenso ad accettare i due passati fuori, che se ne sono andati in giro per Chicago a farsi i cazzi loro in una situazione in cui si sapeva che questa cosa non si potesse fare. E però gli Yankees alla fine rischiano di pagare in una stagione che onestamente aveva tutto per essere la stagione degli Yankees, quella in cui sarebbero tornati a vincere o comunque sarebbero almeno approdati alle World Series dominando l'American League, ci troviamo a una settimana dalla fine degli scambi a dire speriamo che gli Yankees prendano qualcuno, perché il record parla chiaro. È vero che ci sono tanti infortunati, ma il record e le prestazioni in campo parlano chiaro. Con questa squadra il rischio di inciampare anche ben prima delle World Series secondo me c'è. Pier?
Guarda, io non starei in questo momento a fasciarmi eccessivamente la testa dopo una serie persa contro i Rays, dopo uno sweep subito in casa, per quanto pesante possa essere. È vero quello che dicevi tu, che c'erano tantissimi punti interrogativi, tantissime incognite prima dell'inizio della stagione. Non c'è Herman, è ok, non si sa se Severino è forte, non è forte, eccetera eccetera, ed è andata male questa cosa perché si è infortunato. Non si sa se Paxton resta ed è andato male, cioè se Paxton resta in forma è andato male. Non si sa se Tanaka sarà buono come l'anno scorso ed è andata male. Non si sa se App si riprende e fa come la seconda parte dello scorso anno e anche lui è andato male. Tutto quello che è andato male, tutte le sfighe, tutti gli infortuni sono arrivati tutti agli Yankees, con Tommy Kenley nel bullpen che si è fatta la Tommy John surgery, Zach Britton che si è fatto male, Chapman che si è preso il Covid ed è tornato adesso. E si tratta davvero di cose, a mio parere, impossibili anche da predire a febbraio, a marzo, eccetera, eccetera. Secondo me, peraltro, in questo momento non dovremmo nemmeno parlare dei lanciatori partenti degli Yankees, e io personalmente non darei mai e poi mai via Clint Frazier, che è un prospetto. Io adoro Clint Frazier, full disclaimer, sono top del fan club Clint Frazier.
Swag però totale di Clint Frazier.
Esatto,
Clint
swag totale, esattamente. Io credo che un giocatore come Clint Frazier, all'interno di un outfield in cui ci sono un Judge e uno Stanton che si fanno male ogni 2x3, sì, sia non utile di più a questa squadra. Vero. E darlo via per un Marco Gonzalez che ti fa una... ti fa 4 partenze, un mese di Marco Gonzalez, e poi magari ai playoff ti diventa terzo o quarto partente, e certo, manco ti entra in campo perché perdi la prima serie da 3 partite, se per esempio Gerrit Cole lancia ma quegli altri 2 non fanno altrettanto bene, io non credo che ne valga la pena, sinceramente. Certo, la cosa che è vera di quello che hai detto tu è che gli Yankees hanno un grosso problema di profondità in questo momento a causa di tutti gli infortuni. La regular season non è importante in questo momento, gli Yankees hanno il 99,8% sì, di possibilità di essere
sì,
playoff,
di cosa stiamo
quindi
parlando,
quello
ma...
non è, quello no, non è in no, discussione.
Assolutamente. Però, no, però io Pierre,
ci
mi
sono
mi...
delle red flex.
Però io mi rifaccio sempre, ma veramente, ma non che ce l'ho con gli Yankees, cioè voglio dire, io tifo Boston Red Sox. Di che cazzo stiamo parlando? Facciamo cagare il cazzo. Avevamo tutti i problemi in questo mondo sul monte di lancio e siamo riusciti a peggiorare la situazione rispetto alla stagione precedente. Quindi figurati, cioè lungi da me criticare una squadra che comunque ha un lineup devastante anche quando ci sono tutti gli infortunati che ci sono, e comunque un bullpen che spesso riesce a coprire le deficienze di una rotazione che per sfortuna, perché poi chiaramente gli infortuni fanno parte del gioco, però è anche sfortuna che ti si facciano male sempre tutti i lanciatori. E però siamo sempre qui, cioè, l'anno scorso mi hanno detto le stesse cose, io è questo che rimango, che mi fa, certo, che mi fa un po' insomma mi lascia perplesso, perché dico cavolo, dopo quello che è successo l'anno scorso, dopo quello che è successo l'anno scorso hai preso Gerrit Cole, ne dovevi prendere altri 2 proprio per dire qualsiasi cosa succeda noi abbiamo una rotazione di 6 giocatori. Cioè i Mets che sono i Mets avevano 5 partenti veri, poi lascia perdere che gli si sono fatti male anche a loro tutti, e quindi vedi che la mia teoria poi vale quanto vale. Però
ma guarda, Tanaka è partente meno vero di uno Steven Matz? Non credo,
assolutamente no. No, assolutamente.
Jay Up è un partente meno vero di Michael Waka?
Sì.
Non lo so, credo
sì,
di no.
Ma io sì, invece. Cioè, secondo me c'è un po' di hype su alcuni giocatori che agli Yankees poi, boh, non lo so, per mille motivi non è che abbiano mai super brillato. Cioè, io sono dell'idea che tolto Tanaka, tolto Paxton e tolto Garrett Cole, che comunque era un trio non per nulla male, sapevi di non avere Armana, Severino era un grossissimo punto di domanda, boh, quelli erano in tutto repartenti. E se ne faceva male uno, eri totalmente nella palta. Ti si sono fatti male praticamente tutti. L'unico sano è Garrett Cole, che comunque sta facendo bene, ma non così bene. Non riesce a rimanere, certo, sul monte, certo, quanto probabilmente gli Yankees si aspettavano. O probabilmente sono gli Yankees che non lo vogliono stressare, visto che gli è rimasto solo lui, e quindi dicono: mica che ci si faccia male anche Garrett Cole. Cioè, ti faccio un paragone, così parliamo di un'altra squadra che ha citato Teo. Un po' come il discorso degli Angels: prendi Rendon, hai Trout, hai Otani, che poi vabbè, non sta facendo così bene neanche nel box di battuta. Alla fine comunque è un lineup interessante, ma ti manca completamente la rotazione dei partenti. Ovvio, quella degli Yankees è superiore, ma non stiamo neanche a paragonarla. Però c'era un problema a New York, i partenti, è stato parzialmente risolto con Garrett Cole. C'era un problema grosso agli Angels, i lanciatori, e lì proprio non è stato risolto. Non lo so.
Non è stato risolto proprio.
Sì, no, completamente.
No, poi sono un'altra cosa che non è stato detto, è che comunque c'è almeno un punto di vista, una cosa positiva in quella rotazione degli Yankees, cioè Jordan Montgomery. Sì. Ma passando agli Angels, già che hai tirato
fuori
l'argomento.
Sì, no, io ho tirato fuori apposta perché non volevo, cioè adesso non voglio passare, esatto, per l'hater degli Yankees che non sono. No, non lo sono davvero. Io ho testimoni.
No, vabbè, ma non passi da hater degli Yankees, ecco, no, anzi,
cioè, senso, lo voglio sottolineare questa cosa.
Sembri genuinamente preoccupato per non,
sì,
non so.
ma perché tutto sommato, se, cioè, voglio vedere gli Yankees che tornano alle World Series, cioè io li voglio vedere veramente, non sto scherzando, poi che perdano e perdano anche male, però li voglio alle World Series.
Ci serve Messi, devo dire.
C'è disponibile lui, ha mandato il fax, il fax è arrivato.
No, per quanto riguarda invece gli Angels, io per esempio non li vedo assolutamente, nella maniera più assoluta, come dei buyer in questo momento alla trade deadline. Raga, questi sono 9-22, saranno 9-22 questa sera, perché stanno già perdendo 5-0. Sì. Stanno già perdendo 5-0 con gli Astros, prendendo dei punti in maniera orrida con errori dei lanciatori, giocando malissimo in generale. Sta squadra, secondo me, deve cercare quanto più possibile di mettere i remi in barca con quei pochi giocatori che stanno facendo bene, uno su tutti Dylan Bundy, cercare di venderlo e di acquistare qualche prospetto, e poi rigiocarsela l'anno prossimo, sperando che Otani stia meglio, sperando che di non sprecare un altro anno del prime di Trout e del prime di Rendon, che comunque stanno continuando ad ancorare questa squadra nonostante tutto.
Teo, scusami invece una cosa, faccio una domanda secca a te, anzi due domande. Uno, chi è il giovane prospetto che hanno promosso i Braves, che partirà stasera contro gli Yankees? Non mi ricordo neanche il nome, non so chi sia e non lo voglio sapere. E due, sì, no, perché sarà uno che mi farà incazzare, perché tipo costerà Garrett Cole la prima sconfitta dopo 20 vittorie. E l'altra cosa che ti voglio chiedere, e che chiedo anche a Pierre, è: i Reds sono veramente a un closer dall'essere competitivi?
Allora, il top prospect è Anderson, e sinceramente mi trovi in controtempo.
Scusami, non ti volevo mettere in difficoltà. Io non so chi sia, non so neanche come si chiamasse, però so che
si chiama Ian Anderson, come il frontman di Jethro Tull, peraltro.
Cultura. Pierre è cultura. Cioè, se non avete capito dopo mille puntate di questo podcast, Pierre è cultura.
ed è molto forte.
Ok,
sì, leggo al volo che in è andato 7-5 in Double A con una ERA di 2.68 in 21 starts, quindi non è male, 147 K in 111 innings. Mentre la seconda domanda, scusa, stavo leggendo.
Se i Reds sono, visto che è l'ultima squadra di cui, perché vabbè, dei Rays si inventeranno qualcosa, non vi preoccupate, non hanno bisogno di niente, di nessuno, metteranno uno esterno, metteranno Zuzu a lanciare, e i Reds sono a un closer dall'essere veramente competitivi, perché comunque, insomma, ne abbiamo parlato tanto, scusami,
ne abbiamo parlato tanto
all'inizio della stagione, con una delle possibili sorprese, comunque una squadra che ha tanto talento, eccetera eccetera.
Ma secondo me sì. Secondo me sì, perché non, sinceramente con le armi che hanno non me li vedo nella posizione in cui sono, ovvero quarti con 11 vittorie e 16 sconfitte. Hanno comunque fatto parecchi punti dal punto di vista dell'attacco, hanno una run differential di meno 13 e vabbè, sicuramente sì, sono buchi che si possono tappare, se pensiamo che Miami è seconda con una run differential di meno 8, cioè sicuramente Cincinnati può sicuramente tornare in corsa ai playoff. Ma secondo me c'è di mezzo anche molta sfortuna. Leggevo questo dato che in exit velocity come lineup totale, ovvero tutti i giocatori che hanno fatto parte del lineup dei Cincinnati Reds sono al sesto posto dell'intera lega. Quindi i ragazzi sanno come si colpisce la pallina. Un po' di sfortuna, il bullpen che è un po' così e così, sicuramente ci vuole qualche pezza da quel punto di vista. Anche Luis Castillo, che comunque lo conosciamo tutti come starter, è 0-3 e tu dici ma
Luis
come
Castillo, Luis Castillo 0-3. 0-3, ma come cazzo è possibile?
Sì, appunto, è quello che
è 0-3 che Luis Castillo.
È 0-3, sì.
Incredibile, sì. Pazzesco.
0-3 con una ERA di 4.44.
Ah, sti cazzi.
Quindi,
no, ma prende. Ma Luis Castillo, secondo me, è uno di quelli da bounce back, uno di quelli che ha avuto tanta sfortuna, come dici tu. Perché sì, gli erei di 4-44, ma un sacco di strikeout, pochi passi su ball. Evidentemente c'è qualcosa.
Il problema è che quando viene colpito, viene colpito.
Poi c'hai la tua arma più forte nel lineup, è Eugenio Suarez, che si è fatto due settimane di riposo.
No, Suarez ha fatto un mese di riposo. Adesso ha battuto due fuori campo nelle ultime tre partite, ma sta battendo con 151 di betting di media, 151, cioè non lo so, io con una mano legata dietro la schiena con il bendato giro la mazza a caso e probabilmente colpisco tante palline quanto Suarez quest'anno. Però vabbè, ovviamente chi ce l'ha il fantasy, io, ma anche qua soprassediamo, poi chiediamoci perché non ho vinto una partita.
Sì, ma anche l'unica risorsa che hanno avuto, stavo appunto arrivando a quello, è a Castellanos, che anche
Castellanos
lui
però primo mese, ah sì, ma le prime due settimane ha giocato bene, che ha vinto l'MVP del mese di cazzo di mese era, ha vinto l'MVP del cazzo lì del miglior giocatore.
Sì, player of the week.
Sì, player of the week, fine. Cioè, vinto quello, anche lui ha detto a posto, ho guadagnato i miei soldi e il contratto e posso anche smettere di battere. Bah, non lo so.
Sì, secondo me un po' di sfortuna, un po' sicuramente dovranno aggiungere qualcuno in quel bullpen, perché l'abbiamo detto, quei tre su cui puntavano, uno è rotto e gli altri stanno facendo abbastanza male. Boh, ma non lo poi, so. Poi anche Moustakas, che anche lui è rimasto fuori due settimane, doveva essere anche lui un trascinatore e non sta facendo benissimo.
Trascina nel bullpen. No, scusate, si trascina, volevo dire nel dugout. Sono confuso, sto facendo l'aria sola.
Si trascina nel dugout, bellissimo.
Ma poi mi spiegherete anche perché Trevor Bauer scrive cose su Monte di Lancio e si beve.
Ah, tutte. No, ma no, Trevor Bauer ho rinunciato a capirlo e a capire ogni sua ognuna delle cose roba che fa, non lo
ma
so.
Perché ha fatto quella roba lì? Che scriveva le lettere? Ma perché? Fingi di bere la birra, ma non lo so.
I Cincinnati Bats. Pubblicità gratuita alla Bad Vibe,
vi rendete conto sto uomo? Ma io non lo so, vabbè. E sarebbe anche forte, ecco, lanciatore, perché niente da dire, assolutamente. Anche se l'highlight rimane sempre il lancio in esterno centro e la fine della sua carriera a Cleveland dopo questa baggianata.
Ma che tra l'altro a inizio anno
ha avuto anche la maglietta. Si è fatto la maglietta con il lancio all'esterno centro. E l'ha indossata dopo una partenza proprio a Cleveland, insomma, cose incredibili.
Tra l'altro, all'inizio di quest'anno, quando è stato sostituito, ha fatto finta ancora di lanciare,
vero,
la pallina per non c'entro, poi si è girato verso le telecamere e ha fatto un cenno tipo pensavate
sì, no, non è che pensavamo, cioè è credibilissima la cosa. Va bene, Leo, dimmi chi sono le squadre che in teoria devono vendere. Non mi dire Boston Red Sox, perché è talmente ovvio e già il nome di Bogarts non deve comparire in nessuna frase.
Sì, raga, cosa c'è da vendere se tutti cercano dei partenti?
Bogarts e Devers
mi fanno lanciare.
Tanto, guarda, ti dico, Devers potrebbe lanciare la mazza perché col più pallino non se ne parla, e Bogarts invece, poveraccio, è uno buono in mezzo della gente che, boh, non so, l'abbiamo raccattata fuori dal Fenway, gli abbiamo dato una casacca, gli abbiamo detto venite a giocare con noi. Ma è facile che parta JD Martinez, però, in tutto questo, perché tra che non sta facendo proprio benissimo e che abbiamo cercato di disfarcene in ogni modo già l'estate scorsa, anzi scusate, l'off season, sono fissato con l'estate, l'off season scorsa, JD è il nome più papabile per lasciare i Boston Red Sox.
Sì, addirittura secondo MLB.com è già venduto, già partito JD Martinez.
Chi lo vuole?
Chi lo vuole? Bella domanda. Più che altro, cosa vuole Boston in cambio di JD Martinez?
Adesso, scusa, non farmi essere cattivo. Dopo che abbiamo dato via Mookie Betts per dei passati fuori dallo stadio dei Dodgers, per i barboni che raccattavano l'elemosina fuori dallo stadio dei Dodgers, con tutto il rispetto che ho per gli homeless, cioè, JD lo regaliamo, cioè non chiediamo neanche niente in cambio. No, basta
il discorso che ci portano via. Il discorso è che JD Martinez ha ufficialmente fatto l'opt-out da Boston, quindi dalla prossima stagione sarà free agents.
Non ci spiace. Ciao JD, non, è stato bello.
Non continuerà.
Ma davvero, scusa?
Leggevo questa cosa proprio su MLB.com oggi.
Okay.
Che quindi Boston sta cercando in tutti i modi di darlo via per appunto non perderlo per un pugno di mosche.
Ma scusami, ti faccio un'altra domanda. Ma ben intendi non lo riusciamo a rifilare a nessuno? Quel fortissimo giocatore che tutti, di cui tessevamo le lodi, voi tessevate le lodi, io lo odio da tantissimo tempo, ma di non lo vuole proprio nessuno.
Non una, ma ben due jersey, tra l'altro.
e sei 4-0 a Fantasy, io non capisco.
La suggestione era per Plesac. Che
cioè, ben intendi per presa, dove dobbiamo firmare?
Dove dobbiamo firmare? Era una delle suggestioni. Cleveland effettivamente ha bisogno di outfielder, perché il mercato non è quello in cui si aspettavano, e insomma poca roba nell'outfield a Cleveland. Luplo, sì, ottimo cuore, ci mette la voglia, però le partite si vincono con altro. E, ben intendi, può essere la contropartita per Plesac, anche se la vedo molto molto difficile, visto che Plesac non avendo giocato per queste due settimane ha perso un anno di contratto di service time, esattamente, Pier, grazie. E l'Indians, che tra l'altro, Clevinger è sul trade block, però partirà mercoledì, cioè partirà, sarà il partente, sarà il partente mercoledì contro i Minnesota Twins. E poi c'è Lindor, che è sempre lì. Gli Indians non si sbilanciano, però dicono, se ci arriva un'offertona non diciamo l'ho. Sicuramente di no. Addirittura
ce l'ho io l'offertona, Teo. Senti questa. Noi Red Sox prendono Lindor, noi a loro diamo Devers e spostiamo Bogarts in terza base. Ben intendi JD Martinez e loro ci danno Plesac. Fatta. Cioè, ditemi dove devo scrivere questa cosa che è fatta. Noi torniamo competitivi.
Gli Cleveland dove lo scrive?
Ah, vabbè, sono loro che li vogliono dare via questi giocatori. Se vogliono dare anche Clevinger, io prendo anche Clevinger. Non c'è nessun problema. Con tutti i giocatori che gli diamo.
E come li pagano Bogarts, Devers, JD Devers Martinez, lo via. Tutti quanti?
No, Devers sono inseriti in uno scambio. Devers, JD Martinez, ben intendi, vanno a Cleveland e gli fanno
come
una squadra.
Pagano, come li pagano tutti questi Cleveland Indians che non hanno una lira?
Vabbè, ma... so, si fanno dare i soldi da LeBron James. Ah, non gioca più a Cleveland? Fa niente. Vabbè, io sto cercando di mettere a sorridere, però perché gli Indians poveracci, cioè tutti i giocatori buoni sono nomi di cui si parla. Lindor già in off season, Teo, se ti ricordi, ne avevamo parlato, sembrava dovesse andare via, è pronto ad andare a rinforzare qualche contender o idea, così. Boh.
Leggevo tra l'altro su The Athletic oggi questa suggestione, che sarebbe una roba incredibile, cioè a quel punto chiudiamo il campionato. Lindor
ai Dodgers, figurati,
in cambio di Lux, May e un altro prospetto. Adesso
però sai che se fossi Cleveland, se mi danno Lux e May, lo faccio subito.
A voglia.
Sicuramente, però a quel punto Los Angeles.
Ma Los Angeles, sì, è vero, però Los Angeles tanto è già forte così, non è che un Lindor in più e meno. Cioè, non possono vincerle comunque tutte, mettila così. Quindi, sostanzialmente, invece Cleveland si troverebbe con un core di giovani poi considerato che perderanno qualche lanciatore per quello che stavi dicendo tu, insomma, prendersi un Dustin May così, io fossi Cleveland, se questa fosse la proposta, ma non ci penserei un secondo. Altro che Devers,
ma infatti sono i Dodgers, vabbè. Sono i Dodgers che rifiutano questa.
Dici? E secondo me Dustin May non si aspettavano facesse così bene i Dodgers.
No,
un po' questa non
lo
impressione.
So. Io l'ho seguito quando era chiacchierato, però.
Io l'ho seguito tanto quando era Oklahoma. Lui giusto, Teo, giocava Oklahoma. Adesso magari sto dicendo una cazzata.
Sì, Oklahoma, sì, i Dodgers.
Minchia, io l'ho visto giocare tanto lì e... però l'anno scorso aveva fatto un po' di fatica, però è normale perché sì, è salito verso la fine della stagione. May c'ha questa two seam che è poesia, cioè si muove in una maniera quella palla. Vabbè, niente, dai, andiamo avanti, se no non finiamo più. Teo, va bene, gli Indians, okay, abbiamo capito che vendono la squadra, basta che qualcuno gli dia qualcosa. Poi ho messo Mariners, sì. Pirates e Marlins.
Sì, i soliti noti. E Marlins, può partire Jonathan Villar, che è un giocatore molto molto interessante e potrebbe fare comodo a molte squadre in National League. Mi viene a pensare ai Nationals, ad esempio.
No, stavo ascoltando, sto facendo la console.
E stanno chiamando parecchi prospetti, tipo hanno chiamato Jesus Sanchez, hanno chiamato Sixto Sanchez, tutti i Sanchez del loro farm system sono stati chiamati in prima squadra. E vabbè, sono nella posizione in cui sono, ma si può definire una squadra sellers. Abbiamo i Pirates, che sono alla ricerca di prospetti sia al lancio che position players, e potrebbero dare via una mazza molto importante come Josh Bell.
Perché però non sta battendo un cazzo quest'anno,
Che sì, non sta battendo nulla, però sicuramente ha un bel background e potrebbe fare comodo a molte squadre, soprattutto adesso che c'è anche il DH universale. Mi viene a pensare che magari puoi toglierlo direttamente dalla prima base e puoi lasciargli solo il compito di DH, appunto. E poi ci sono altri soliti noti, ovvero i Mariners, che appunto abbiamo parlato prima di Gonzalez, ma anche T1 Walker, che è stato firmato in free agency quest'anno. L'anno scorso aveva fatto benino agli Arizona Diamondbacks, quest'anno sta facendo molto molto bene con i Mariners, ha un solo anno di contratto, quindi la formazione di Seattle potrebbe pensare di flipparlo a qualche squadra in cambio di altri prospetti, tanto ormai stanno facendo la collezione.
Ho letto una cosa, vi faccio una domanda, ma i Phillies che danno via JT al mutuo e poi provano a rifirmarlo in estate, secondo voi è una cosa credibile perché diventa free agent?
Sì, come Boston con Mookie Betts.
Bravo, grande, grazie per la risposta che mi hai dato, sono d'accordo. No, beh, però Phillies meno bene di quello che ci si aspettasse. Forse qualcuno potrebbe partire. No? Non lo so, chiedo, ho letto questa...
Secondo me i Phillies non saranno sellers questa trade deadline, nonostante il record che non è molto lusinghiero, diciamo, nei loro confronti, perché comunque hanno ancora delle ottime probabilità di andare ai playoff. Fangraphs di... 43%, e comunque hanno una squadra che è forse stata la squadra che è stata penalizzata di più di tutte dalla situazione del Covid dei Marlins, più ancora dei Marlins stessi a quanto pare, proprio per la ragione che si sono dovuti, loro non avevano fatto niente e si sono dovuti fermare per una settimana e hanno dovuto riprendere con tutto quello che ne conseguiva. Però credo che la squadra ci sia, credo che i Phillies se la giocheranno almeno per questi, cioè se dovessero perderle magari tutte e sei in questi ultimi sei giorni, magari dici, certo, vabbè, inizio a pensare a vendere qualcuno, anche penso anche per esempio a un Gregorius che ha un contratto, esatto. non sai come ho pianto quando ho sentito questa musica, ma contro gli Yankees. Penso che Gregorio sia il contratto annuale, ma appunto può essere anche real mutuo, upcoming free agent e tutto quanto, però credo che comunque la dirigenza di Phillies lo debba anche ai tifosi, e dopo tutte le promesse spendiamo stupid money, questo e quest'altro, di provare a giocarsela fino alla fine.
Sì, assolutamente. Invece io volevo farvi una domanda a voi.
Sì.
Come lo vedete Josh Bell nel mezzo del lineup di St. Louis?
Vabbè, grazie.
Da DH, grazie. Magari.
Clamoroso. Clamoroso. E forse lui ha bisogno di cambiare squadra, perché secondo me si è un po' spento. Cioè l'anno scorso è partito fortissimo, ad agosto ha smesso di battere e non ha più ricominciato, a 2 home run e 10 RBI se non sbaglio in questo inizio di stagione, però insomma le partite iniziano ad essere tanti, Pittsburgh non è mai competitiva, insomma è un cambio di situazione per Josh Bell, è necessario, e se andassi in una squadra come i Cardinals che hanno bisogno di un po' di potenza nel lineup, seppur hanno comunque una squadra ipercompetitiva, bella idea Teo, io voto sì per il mio amico Josh.
Io anche secondo me in teoria potrebbe essere una buona addizione per quanto riguarda le lineup dei Cardinals. Certo è che ha un contratto ancora molto team friendly, considerando che è al primo anno di arbitration e sarà free agent solo nel 2023, quindi i Pirates sicuramente vorranno un po' di prospetti, e non so se i Cardinals saranno molto
disposti.
Imperatore.
Esatto.
Scusate, è fatta Imperatore per Josh Bell.
Per Josh Bell.
I Pirates hanno bisogno di lanciatori, più lanciatori di Imperatore, tu dimmi chi c'è.
Ma minchia.
Ho capito, ragazzi, bisogna fare dei sacrifici nella vita,
Ragazzi, dovremmo essere i GM dell'MLB. Comunque sì, serviranno dei prospetti, e poi un'altra, cioè si diceva DH. Possibilmente anche da DH, perché in prima base c'è Goldschmidt, però poi a un certo punto iniziano ad avere tanti DH questi Cardinals, perché ci sono tanti giocatori comunque che hanno dalla parte sbagliata dei 30, penso allo stesso Goldschmidt, penso a Matt Carpenter e quant'altro. Certo è che per poter fare qualcosa di buono e arrivare ad alti punti, ad alti livelli all'interno della division, è necessario, forse secondo me, che St. Louis aggiunga qualcuno in attacco. Le tre squadre che hanno il minor numero di punti per partita segnati sono St. Louis Cardinals, Milwaukee Brewers, Cincinnati Reds. Tra questi tre attacchi, quello che riuscirà a riprendersi un attimo dal letargo di inizio stagione probabilmente sarà quello che arriverà secondo in division e che approderà ai playoff.
Che chiusura di puntata, mamma mia, grande Piero. Grandi verità 108, chiudiamo in realtà con Get the Series. Questa settimana ve l'ho anticipato, Mets Yankees, sono 5 partite. Quindi partiamo con i pronostici, sono 5 partite, sono 2 double header e una partita sola il sabato se non sbaglio. Partiamo con Pierre, poi andiamo da Teo, io sono l'ultimo a dare il risultato e poi facciamo le bold al contrario. Pierre.
Vabbè, dico la previsione banale, 3-2 Yankees.
Um, 3-2 Mets.
Che palle, 3-2 Yankees. Vediamo se riesco a fare un punto a sto gioco del cazzo. Dovevamo dire tutta la stessa cosa, così almeno non mi sentivo sminuito. Va bene, quindi 3-2, io e Pier per gli Yankees e Teo per i Mets. La bold, parto io. Allora, Gerrit Cole sicuramente lancia, perché lo so.
Perché lancia oggi, quindi.
Sì, no, ma ho 10 partenze questa settimana. Oggi ho 4, ne ho 4 stasera e 4 tra sabato e domenica. Quindi Gerrit Cole è uno di quelli. Però lancia in un double header. Aspetta, che controllo. Quindi lancia set, perché vi sto dicendo che sto dicendo questa
se
cosa.
Lancia martedì, lancia domenica e quindi anche nel double header, sì.
Quindi sono 7 inning. E allora fa un complete game. Shutout complete game. La ripropongo. L'avevo proposta la prima giornata, ma su 7 inning lo fa di sicuro.
Ok. A chi tocca?
Contrario, Teo, quindi.
Allora, io dico che nel Jackie Robinson Day, quindi venerdì Pete Alonso fa 3 home run.
Vabbè.
E che c'entra con Jackie Robinson, Pete Alonso?
Niente. Ma era per dare un riferimento temporale. Okay. Era per dare un riferimento temporale, Teo grande, io ho apprezzato. Tocca a te, Pier.
Okay. Allora, una delle 3 vittorie degli Yankees arriverà in questo modo.
Aiuto.
Si sente?
Ah sì, ok, si è sentito.
Walk off error, vittoria degli Yankees.
Walk off error.
Sei veramente una roba. Era quella di Alex Rodriguez?
Era quella di Alex Rodriguez, sì, del 2009.
Che brutta roba. Va bene. Ok, quindi 3-2 Yankees per Pierre con walk off error in una delle vittorie degli Yankees. 3-2 Mets con Pete Alonso che batte 3 fuori campo venerdì. 3-2 Yankees con Gerrit Cole che fa shutout, complete game shutout, 7 inning la domenica, insomma nella partita che lancerà. Va bene, queste sono le nostre preview, lo faccio io, di solito dovrebbe fare Cavatton, per tutti gli amici da domani ci sarà la possibilità di fare il loro pronostico sulla pagina di 108, le classifiche devo dire bravo Matteo che lei ha aggiornate, quindi le potete trovare appunto sulla pagina Facebook di 108. Per il resto siamo riusciti a fare 1 ora e 12 minuti di puntata, con io che ho veramente fatto casino dall'inizio alla fine, ero un po' arrugginito, poi c'era l'aerosol, la birra, le sigarette, il cellulare, gli appunti, ho fatto un disastro questa sera e quindi me ne scuso. E, per il resto niente, vi abbraccio Matteo Perfetti, l'uomo da Berlino, grazie Teo e insomma non bere troppo vino.
Ciao a tutti ragazzi, un abbraccione anche a voi.
Pier, l'uomo MLB Italia, un abbraccio anche a te. Fate MLB Live, Italia Live questa settimana?
Credo proprio di sì, stiamo pianificando per giovedì. Okay. E ho anche un appello, Lionel, pensa a Lecce, la Serie B italiana è un buon punto per ricominciare.
A Lecce di sicuro hanno il fax, non ti preoccupare, esatto. Hanno il fax anche loro. Va bene, per la 29esima puntata di 108 è tutto, un saluto anche da Andrea Ghezzi. Ci sentiamo settimana prossima, ciao!